Ave Maria, cari amici radioascoltatori della radio, buon consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata nel tuo cuore. Santa giornata a tutti voi, da Claudio.
E anche da Anna, certamente. Ave Maria.
Ave Maria. Ecco, iniziamo con la consueta riparazione. Oggi sentiremo, ovvero il Coelette, che parla dei tempi, e allora sono i tempi per demolire e i tempi per ricostruire, vero? Noi questo tempo che è così breve, ecco, lo dedichiamo proprio alla riparazione e dovrebbe essere tutta la vita riparazione, visto che durante la vita forse qualche muretto l'abbiamo buttato giù, anche qualche colonna forse con i nostri peccati. Allora, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. E ti domando perdono per tutti quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figliolo e Spirito Santo, io vi adoro profondamente. E vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli del mondo, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi, indifferenze con cui egli è offeso, per i meriti infiniti del suo sagradissimo cuore e del cuore immacolato e addolorato di Maria, io vi domando la conversione dei poveri peccatori. Comunione spirituale, Gesù mio, io ti credo presente nel Santissimo Sacramento dell'altare. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio povero cuore. Come è già venuto, io ti abbraccio, ti ringrazio e tutto mi unisco a te, oh mio Signore, che non abbia mai a separarmi da te con il peccato. Bene, allora, oggi è la vigilia, vero, della festa dei tre arcangeli, Michele, Gabriele e Raffaele, ed è, diciamo, è la vigilia, e diciamo che i nostri santi facevano, anche San Francesco, la vigilia, vero, di San Michele, facevano la quaresima di San Michele, pensate un po', l'abbiamo declassato, poco si prega San Michele Arcangelo, però tanti guai stiamo sopportando proprio perché non gli chiediamo l'aiuto. E comunque, oggi meditiamo, ecco, la prima lettura sarà quella del Coelette che parla dei tempi. C'è un tempo per fare questo, c'è un tempo per far quello, no? Allora voi pensate, no? C'è stato un tempo in cui Dio creò gli angeli, eh? Poi ci fu il tempo in cui furono messi alla prova, e c'è un tempo per quelli che l'hanno superata di una eterna felicità, vero, in paradiso, e c'è un tempo che non è tempo, ma è un'eternità di sofferenze, diciamo, infernali, ecco, diciamo è l'inferno, per cui infernali perché non si è superata la prova. Ecco. Allora, diciamo, il primo esempio, ecco, ci sono questi angeli, è vero, che non hanno superato la prova e patiscono. Questo dovrebbe richiamarci e dire, beh, ma anche noi siamo provati. E se non superiamo la prova, che cosa, cioè, che cosa ci aspetta a noi? Ecco, forse il Signore, coloro che non vogliono servirlo, darà la stessa paga di coloro che lo hanno servito? Vieni avanti, servo buono e fedele. Per cui vuol dire che durante la vita sei stato un servo, sei stato buono, e fedele, e allora vieni avanti e ricevi, ecco, il premio per la tua bontà, la fedeltà e per la tua santità in pratica, ecco, che mi hai testimoniato con una vita che ha dato gloria a te, e adesso vieni perché anche tu devi godere in eterno questa gloria. Ma poi c'è il tempo di coloro che invece si perdono, e naturalmente c'è anche il tempo della riparazione, che se non si fa non siamo neanche servi buoni e fedeli, perché il servo è uno che si cura di tutto ciò che si cura il suo padrone, si è curato il suo padrone. Cioè il Signore si è fatto uomo, si è fatto carne, è venuto a far che cosa? Si è fatto servo, vero? Non sono venuto per essere servito, ma per servire. Ma queste parole dovrebbero farci tremare anche a 40 gradi di calore, no? Perché lui si è fatto servo e tu non vuoi servire il tuo Signore. Ma pensaci bene, ma pensaci bene, eh? Perché tu, ridendo e cantando, vero, e magari sfottendo quelli che si sforzano di entrare per la porta stretta, non sai che stai pronunciando le parole di Lucifero, non serviam. Pensate un po', tra viene avanti il servo buono e fedele e il non serviam di Lucifero. C'è da far tremare i polsi, dicono, vero? Ecco, ma però se uno non ci pensa, crede che il problema si è risolto non pensandoci. Tu non vuoi pensare che dovrai morire, ma tanto morirai, non è che anche se non ci pensi non morirai, no? Ecco, dobbiamo pensare, guardate le cose di lassù, cercate le cose di lassù, il tempo che vi do è il tempo non solo per salvarvi, ma per santificarvi. Questa è la volontà di Dio, la vostra santificazione. Ora, questo tempo che il Signore ci dà per la nostra santificazione, come lo utilizziamo, o diremo pure come lo sprechiamo? Il nemico lo sa che noi abbiamo questo tempo, e allora ha inventato un sacco di marchingegni e di cose per farci perdere il tempo. Dovremmo rendere conto del tempo sprecato. Ti ho dato il tempo per farti santo, l'hai utilizzato per offendermi, l'hai utilizzato per disinteressarti di quello che io ti ho ordinato, l'hai sprecato in cose che non hanno giovato alla tua salvezza. Cosa ne hai fatto di questo tempo? Ma tu pensa che, ma quali sono i cristiani che vanno a confessarsi e dicono, tra i vari peccati, che poi dicono non so neanche cosa dire, non so cosa ho fatto bene, allora vai a dirgli, ho sprecato tanto tempo che Dio mi ha dato per glorificarlo con la mia vita, l'ho usato, l'ho sprecato in modi addirittura contrari alla sua legge, magari, no? Hai molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni. Cioè, queste pensieri, parole, opere, omissioni, diciamo, c'è bisogno di tempo per compiere questi peccati, no? Per cui il tempo l'hai usato per i pensieri, le parole, le opere, le omissioni, e questi qui sono peccati che sono legati a un tempo sprecato. Sant'Alfonso Maria de Liguori aveva fatto il voto di non perdere tempo, era sempre o pregava, o scriveva, o confessava, o celebrava, o adorava, cioè non si può perdere tempo. Ma tu pensa, in paradiso è se nell'eternità, e lì il tempo non le sprechi più, sei alla presenza di Dio, ma devi vivere la presenza di Dio anche sulla terra. I demoni hanno davanti un'eternità, cioè non finisce mai, non finirà mai. Ecco, per essersi opposti alla volontà di Dio, che era quella della propria santificazione. Del resto, San Michele, principe delle milizie celesti, però, e Lucifero, che erano amici prima della prova, San Michele e Lucifero, ma poi c'è stata, diciamo, questa separazione tra il bene e il male, uno ha scelto il bene e l'altro ha scelto il male, ma prima erano amici, e prima della prova non è che, ecco, erano, dico amici per dire che non c'era, tra di loro non c'erano combattimenti, ecco, erano tutti che erano lieti, contenti di stare alla presenza del Signore. Bene, però hanno deciso, ecco, uno di servire e l'altro di non servire. Queste parole, dico, mi fanno tremare i polsi, perché io per entrare in paradiso il Signore mi dovrà dire: vieni avanti, servo buono e fedele. Servo che ho servito, non serviam, perché altrimenti finisco all'inferno se non voglio servire il Signore, perché non seguo coloro che hanno servito, ma seguo coloro che non hanno voluto servire, capito? Sono riflessioni anche semplicissime, che però se uno non le fa, è vero, i polsi non gli tremano, gli tremeranno il giorno del giudizio, non lo so, ma dico, ma che cosa pensiamo noi, ma che cosa stiamo pensando alle partite di calcio, cosa pensiamo noi ai piaceri della carne, che cosa pensiamo, ma ai soldi, vero? Ma siamo distratti da mille cose, ecco, allora il tempo è un tempo da utilizzare per servire il Signore. Bene, Anna, allora adesso noi, tu leggerai, ecco, la lettura del Coelette, e poi vedremo se avremo l'aiuto, ecco, di poter anche commentare questi tempi, no? Questi tempi che questo libro del Coelette, questa pagina, dovremo, diciamo, evidenziarla e mettercela, non dico sul comodino, ma insomma anche fare un quadro. Per esempio abbiamo tanti di quei quadri sciocchi, di quei quadri, diciamo, che non sono niente, abbiamo quadri di personaggi, di atleti, di attrici, che ne so io, di campioni, no? Ma mettiamo anche un quadro del tempo, così ogni tanto ce lo leggiamo bene. Allora, tu in che tempo stai vivendo? Cosa stai facendo in questo tempo? Leggiamo, sarebbe sapiente, è vero? Ecco, come, diciamo, gli eremiti, vero, tenevano un crocifisso e un teschio, no? Mamma mia, tu pensa, no? Ecco, un teschio per dire: ricordati che sei polvere e in polvere ritornerai. Il tempo che hai, utilizzalo per santificarti. Ecco, allora, pensa un po', no? Il teschio, perché come ti ricorda, no? Tu che ti fai, vuoi far bello, vuoi fare questo, vuoi fare quell'altro, dico, guarda come sarai ridotto. Non avrai né ciglia né sopracciglia né niente, né labbra da colorire, non avrai capelli da pettinare, no, sarai un morto, sarai un cadavere, sarai un po' di ossa, no? Che oggigiorno addirittura, voi non lo sapete forse, ma quelli che si fanno cremare, oggi è una cosa incredibile, no? La gente sceglie per risparmiare i soldi, no? Dico, si fa cremare, ma voi non sapete, no, come funziona anche questa cosa, no? Intanto è un'invenzione massonica, perché è un disprezzo al Tempio dello Spirito Santo che siamo noi, no? Allora dovete sapere che il corpo del defunto viene messo in un forno, no? Siccome è composto di acqua, vero? Ecco, evapora, no? Rimangono le ossa, no? Le ossa non è che se bruciano, qualcuno sì, ma non tutti, le ossa più grosse rimangono intere. Allora sapete come fanno? Pigliano le ossa, le mettono in una macchina, trita tutto, vero? Polverizzano tutte le ossa, per cui dopo essere stato bruciato vieni pure praticamente triturato, e poi ti danno un'urna, vero? Ecco, e dentro lì c'è il corpo del tuo del tuo parente, no? Ma tanto se è morto, non... ma se è morto, l'anima vede che fine fa il suo corpo, no? E vede, lo vede tra le fiamme ancora prima di arrivare all'inferno, no? O in purgatorio, ma pensa un po'. Vabbè, allora
sì.
Procediamo allora.
Con la prima lettura, sì. Sì. L'uomo si lascia trarre in inganno dalla vanità delle cose terrene, senza considerare che passano, e vive da insensato perché non pensa alla vita eterna. C'è un tempo per ogni cosa, perché tutto è sapientemente disposto o permesso da Dio. L'uomo non può fermarsi in alcuna delle cose che passano, né si deve scoraggiare se esse lo opprimono, ma deve considerare che si tratta sempre di realtà terrene alle quali non bisogna attaccare il cuore, perché destinate a perire. Ciò che conta è la vita eterna, che conseguiremo solo vivendo affidati completamente a Dio. Dal libro del Coelet. Tutto ha il suo momento e ogni evento ha il suo tempo sotto il cielo. C'è un tempo per nascere e un tempo per morire, un tempo per piantare e un tempo per sradicare quel che si è piantato, un tempo per uccidere e un tempo per curare, un tempo per demolire e un tempo per costruire, un tempo per piangere e un tempo per ridere, un tempo per fare lutto e un tempo per danzare, un tempo per gettare sassi e un tempo per raccoglierli, un tempo per abbracciare e un tempo per astenersi dagli abbracci, un tempo per cercare e un tempo per perdere, un tempo per conservare e un tempo per buttar via, un tempo per strappare e un tempo per cucire, un tempo per tacere e un tempo per parlare, un tempo per amare e un tempo per odiare, un tempo per la guerra e un tempo per la pace. Che guadagno ha chi si dà da fare con fatica? Ho considerato l'occupazione che Dio ha dato agli uomini perché vi si affatichino. Egli ha fatto bella ogni cosa a suo tempo. Inoltre ha posto nel loro cuore la durata dei tempi, senza però che gli uomini possano trovare la ragione di ciò che Dio compie dal principio alla fine.
Questo elenco, ovvero dei tempi, dovrebbe farci rinsavire e pensare, perché noi viviamo la giornata e allora oggi abbiamo da fare quelle cose là. Però qui fa un elenco di eventi che durante la nostra vita li viviamo pure. Allora, ma il tempo, come dicevamo prima, è un dono di Dio. Pensa, ad esempio, ricordo i due sacerdoti, vero, figli spirituali di Padre Pio, Donnello e Don Attilio, che gli sono stati sospesi a Divinis per 10 anni e praticamente non hanno potuto celebrare la messa. Bene, che cosa gli ha detto Padre Pio? Dice, vivrete 10 anni in più di quelli che erano stabiliti nella vostra vita per recuperare le messe che vi hanno tolto. Pensa un po', qui un prolungamento di tempi. Allora, questo significa che il Signore può accorciarli, può anche, diciamo, allungare questi tempi. Noi dovremmo pregare così: Signore, poiché ho perso tanto tempo durante la mia vita, concedimi di prolungare i miei tempi perché possa riparare ai tempi persi. Ecco, questa è una preghiera che può essere fatta, perché mi pento e mi dolgo Ecco, dei miei peccati per il tempo perduto, fammi vivere, oh Signore, che il tempo che mi resta lo utilizzi per riparare al tempo perduto. Ecco, ma non chiedere un prolungamento di tempo soltanto, ecco, cioè, il Signore vede che tu vuoi, sei intenzionato con la sua grazia, ecco, di vivere una vita santa. Allora, il tempo è questo dono di Dio, ecco, bisogna considerarlo come tale. Difatti, vedete che sono i tempi per godere, i tempi per piangere, ecco, noi però dovremmo pensare che tutti questi tempi alla fine concorrono a farci uscire dal tempo e raggiungere una beatitudine eterna, per cui il tempo è finito, nel senso che siamo nell'eternità. Pertanto questi pochi tempi, diciamo che il tempo della nostra vita, se dovessimo usare un microscopio per cercarlo quando saremo in paradiso, sarà talmente, diciamo, scompare nell'eternità il tempo della nostra vita, no? Eppure ci lamentiamo, è vero, non sopportiamo nulla, siamo così fastidiosi, lamentosi, non ci va mai bene niente, no? Dovremmo dire, ma cioè, chi riflette secondo lo spirito dice, beh, ma che forse io merito di godere quando non ho fatto nulla o poco per dare gloria a Dio nella mia vita, eh? Per cui è giusto che patisca, visto che ho sprecato il tempo. Ora, tutto il momento, ecco, c'è un tempo per nascere, un tempo per morire, e difatti sulla lapide, meno che oggi manco le lapidi ci sono, così non si sa manco, i morti spariscono in pratica, no? Perché, capite, se c'è una tomba, tu vai là, vedi la fotografia del defunto, c'è scritto il giorno della nascita e il giorno della morte, vedete, le lapidi, ecco, segnano il tempo che Dio ha concesso a quella persona per essere un servo buono e fedele. Adesso sparisce pure quella, capite? Per cui sparisce tutto, non si crede più a nulla, mamma mia, poveri noi. Allora c'è un tempo, ecco, c'è un tempo per piantare, un tempo per sradicare. Beh, l'insalata, diciamo che si sradica, no? Gli alberi, le querce, è un po' difficile sradicarle, magari si possono tagliare, però c'è un tempo per piantare, un tempo per sradicare. Cioè, voi vedete anche quel fico che non dava frutti, era solo foglie, Gesù passa, pensate anche questo esempio, no? E non trova frutti. Ma che ci sta a fare questo albero che non dà frutti? Tagliatelo e gettatelo nel fuoco. Pensa un po', c'è un albero di fichi, tagliatelo e gettatelo nel fuoco. Ma aspetta ancora un anno, vedi che chiede tempo, no? Lo zappiamo, lo concimiamo, no? Se non darà frutti, lo taglieremo e lo getteremo nel fuoco. Allora, questo albero sei tu, sono io. Ma i frutti gli stiamo dando? Che frutti stiamo dando noi? Frutti velenosi? Che frutti sono i nostri? Sono frutti di santità? Sono frutti dolci? Sono frutti amari? Che frutti sono quei frutti che diamo noi, se diamo frutti? Allora, il tempo per sradicare, no? Gettatelo nel fuoco, per cui vedi, anche la persona, no? Da frutti e viene apprezzato, dice ma che buoni questi fichi, che dolci, diamo gloria a Dio, li ha creati lui, però questo albero non dà frutti, e che facciamo? Gettiamolo nel fuoco, ma che frutti diamo noi? Un tempo per uccidere, un tempo per curare, un tempo per demolire, un tempo per costruire, ecco, allora qui c'è un tempo anche per uccidere la fede. A parte la morte fisica, c'è un tempo per uccidere, si uccidono gli animali, e noi gli uomini abbiamo il comandamento che non dobbiamo, diciamo, non ammazzare, no? Ma non i polli, no? Non ammazzare i fratelli, ecco. Un tempo per uccidere e un tempo per curare. Allora, per curare, allora il Signore vedi che ti aspetta nel confessionale per curarti, ma devi andarci spesso perché quelle piaghe, cari miei, non guariscono in 448, no? Tu esci dal confessionale, hai anche i buoni propositi, però poi devi tornare nel confessionale, vuol dire che queste piaghe fanno ancora pus, voglio dire non sei guarito. Allora bisogna curare queste creature. Un tempo per demolire e un tempo per costruire. Beh, diciamo, il nostro tempo è un tempo di demolizione, a dire la verità, ma poi c'è il trionfo del cuore immacolato che sarà un tempo per ricostruire. Ecco, i tempi cambiano, no? Un tempo per piangere, un tempo per ridere. Beh, questo qui, guardate, altro che cantare Chiesa di Dio, popolo in festa, no? Questo è un tempo per cantare il miserere, un tempo per piangere, no? E poi, dopo il trionfo, ci sarà un tempo per ridere o per sorridere, un tempo per far lutto e un tempo per danzare, sì. E difatti, intanto adesso dovremmo pensare, ecco, al lutto, no? Con tutte le anime morte spiritualmente, visto che in chiesa ci vanno pochi, quei pochi non si confessano, non si sa manco come sono combinati. È un tempo per fare lutto. La Madonna fa vedere le anime che vanno perdute in eterno, sono morti alla grazia, vero? Ecco, guardate quante anime vanno all'inferno perché non c'è nessuno che crede di essere buono che si interessa di loro, per cui non è buono perché lascia perire i fratelli. Pensate un po', è un tempo per danzare, ma i peccati di omissione, ma li vogliamo confessare? Ma quante anime abbiamo salvato noi? Non lo dobbiamo neanche sapere, ma perlomeno dobbiamo sforzarci, offrire sacrifici in espiazione dei nostri peccati e di quelli dei nostri fratelli. Ma come fai tu ad andare a dire io non ho niente da dire? È vero. Vuol dire che sei cieco, sordo, anche tonto parecchio, voglio dire, no? Come fai a dire una cosa del genere, no? Un tempo per ridere, un tempo per piangere, un tempo per ridere, un tempo per fare lutto, un tempo per danzare. Sì. Ecco, mica i balli scellerati, dico danzare, diciamo, come le danze che sono un segno, diciamo, di gioia, di gaudio, ecco, per le persone che festeggiano come si fa la festa del raccolto, perché, non lo so, per gli sposalizi, eccetera. Vabbè, un tempo per gettare i sassi, un tempo per raccoglierli. Adesso ti danno fastidio, poi ti serviranno per costruire la tua casa. No, adesso non ti danno fastidio. E poi, siccome se sarà demolito qualcosa, serviranno pietre, ecco, per ricostruire, serviranno per rimettere in sesto le costruzioni che sono state abbattute. Allora, un tempo per abbracciare, un tempo per astenersi dagli abbracci. Allora, diciamo, è molto delicato, ma dico, tu di abbracci ne hai fatti, non solo gli abbracci, anche le conseguenze degli abbracci, ne hai fatti quando non era il tempo di farli, no? Non fornicare. Cioè, tu non lo puoi fare prima di essere sposato, per cui questi abbracci sono abbracci illeciti, cioè non l'abbraccio soltanto con le braccia, è quello che ci sta dopo, no? E poi c'è un tempo per astenersi dagli abbracci, ma in verità, diciamo, potremmo dire che se ci fossimo astenuti dagli abbracci illeciti, o sposati, possiamo abbracciarci, ecco, per cui dovremmo mostrare il contrario, dovrebbe essere così. Allora, questi abbracci, io qualche settimana fa, forse vi ho letto quel che ha detto, che ha scritto Sant'Agostino, vero Sant'Agostino, proprio riguardo a queste cose, e che sono cose terribili quelle che lui dice, ma però io era la prima volta che le sentivo, anche se credo che quelli che hanno studiato filosofia, che hanno studiato la patristica, che hanno studiato, potrebbero anche dirci, guardate cosa dice il grande Sant'Agostino, eh? E però noi queste cose non veniamo a saperle, perché sono argomenti scabrosi, si dice, no? Per cui non le vogliamo dire. Ecco, e lasciamo che l'uomo rimanga nell'ignoranza, vero? E continui a fare i peccati pensando che sia norma tutto quello che si sta facendo. Allora, voi non so se vi ricordate quando io l'ho anche letto questo qui, praticamente dice così, che in pratica, vediamo, avrei voluto anche leggervelo testualmente, scusate se avete un attimo di pazienza, eccolo qua. Allora, tolto il fine procreativo del vincolo, dell'abbraccio, ovvero del vincolo coniugale, i mariti si ridurranno ad impudichi amanti, le mogli a prostitute, i talami a prostivoli, i suoceri a lenoni, vero? Il significato del termine lenoni è un procacciatore di amori illeciti, favoreggiatore della prostituzione. Allora, se per caso, ecco, ci sono, io conosco, ovvero quelli che delle belle coppie che hanno procreato e diciamo e continuano a procreare, è guerra. I genitori, per cui suoceri anche, no? Dicono, ma siete impazziti, ma non potete mica mettere al mondo tutti i figli che, ecco, dovete usare contraccettivi, tutte le porcherie di questo mondo, no? Ma non potete fare tutti quei figli, no? Pensate un po', no? Ma dico, ma ecco, allora, vedete che allora i suoceri o i genitori che rimproverano i figli perché fanno, cioè i loro figlioli perché generano i nipotini, sono procacciatori di amori illeciti, no? Dice fate quello che dovete fare, ma non con il fine procreativo, per cui succede che la donna diventa una prostituta, il letto diventa un prostibolo. Pensate, sono cose terribili, ma oggigiorno dire queste cose, a volte mettono in galera, dicono tu sei un terrorista, cioè io no, perché io ho letto quello che ha scritto Sant'Agostino. Pensate queste povere donne, no, che gli tocca fare quello. Ma allora c'è un tempo per abbracciare, un tempo per astenersi dagli abbracci, vero? Però se ti fossi astenuto dagli abbracci quando non era lecito che tu facessi anche il resto, avresti fatto una specie di allenamento, di esercizio per sapere anche contenere le tue passioni, le tue ebollizioni. E allora se facevi l'esercizio prima, probabilmente ti serviva anche dopo. Invece noi abbiamo massacrato già tutto prima, no? Poi vedi queste coppie che si dividono, si separano, i figli che sono un po' di qua, un po' di là, ma capite cosa significa? C'è un tempo per abbracciare, un tempo per astenersi dagli abbracci. In verità bisognerebbe astenersi dagli abbracci per poterci poi abbracciare quando sarà il tempo per poterci abbracciare e fare anche il resto. Un tempo per cercare, un tempo per perdere, un tempo per conservare, un tempo per buttare. C'è un tempo, i tempi cambiano. Ecco, c'è un tempo per far questo, un tempo per far quello, un tempo per strappare, un tempo per cucire. Diciamo che adesso siamo al tempo dello strappo dalla verità. Poi ci sarà il tempo per ricucire tutti gli strappi che abbiamo fatto alla verità e anche alla parola di Dio, che abbiamo strappato le parole, le abbiamo addirittura cambiate, cambia il senso delle parole, per cui c'è un tempo per cucire o ricucire, un tempo per tacere, un tempo per parlare. Allora, c'è un tempo per tacere quando conviene tacere, ma siccome Gesù dice se non parlate voi, se non parleranno le pietre, vuol dire che molti che dovrebbero parlare stanno zitti, però questo silenzio è assordante, ecco, perché dice, ma come, non parla nessuno, ma dove sono finiti quelli che devono difendere la verità? Un tempo per amare, un tempo per odiare, sì. Amare Dio, c'è un tempo per amare Dio, e se non l'hai amato, vero, dopo all'inferno per te diventa un tempo, è il regno dell'odio quello là, per cui il tempo per amare è un tempo per meritare il regno dell'amore. Un tempo per la guerra, un tempo per la pace. Devi fare guerra a te stesso, benedetto fratello e sorella, come dice San Bruno, Signore, io mi unisco a te per combattere contro di me. Mi unisco a te per combattere contro di me. Allora, un tempo per la guerra a me e un tempo per la pace eterna, perché dopo aver combattuto me stesso, diciamo, ho avuto il godimento della pace eterna. Che guadagno ha chi si dà da fare con fatica? Ho considerato l'occupazione che Dio ha dato agli uomini perché vi si affatichino. Egli ha fatto bella e buona ogni cosa a suo tempo. Inoltre ha posto nel loro cuore la durata dei tempi, senza però che gli uomini possano trovare la ragione di ciò che Dio compie dal principio alla fine. Cioè, i disegni di Dio sono imperscrutabili. Cioè, tu, Dio che è infinito, non ci sta dentro di te, perché tu non sei Dio infinito, no? Ecco, e allora puoi pretendere di comprendere, ecco, le cose di Dio, no? Sempre Sant'Agostino che voleva mettere l'acqua del mare dentro una buca, è impossibile perché il mare non ci sta in una buca o in un secchiello da spiaggia, vero? Ecco, noi abbiamo, la nostra zucca è come un secchiello, no? E vogliamo metterci dentro l'oceano, vuol dire che la testa nostra non funziona, soprattutto è la superbia che funziona, ma manca l'umiltà, che quella funziona poco. Bene, Anna, adesso però io direi che forse magari chiediamo la pausa musicale, cosa dici?
Certo, sì, sì.
Perché
sì.
Anche c'è un tempo per parlare, c'è un tempo per ascoltare anche la pausa musicale.
Sì, sì, giustamente.
E guardate che c'è anche un tempo per ascoltare Radio Buon Consiglio e di proporlo anche agli amici, perché c'è sempre, almeno io ho tanto da imparare, non so se voi sapete già tutto, ma diciamo è veramente la radio Buon Consiglio, ci sono tante radio anche cattoliche, no? Ma pensate, direi che è sottile, è vero anche il titolo, del Buon Consiglio. Qui tutti parlano, ma da dare buoni consigli, mater buoni consigli. Bene, allora a tra poco.
Bene, tra poco. Spazio alla pausa musicale. Ave Maria.
Sì, sì, Ave Maria.
Thank you.
Bene, possiamo riprendere allora
sì.
La nostra conversazione e se vuoi puoi leggere anche il Salmo.
Certo, volentieri. Benedetto, il ritornello. Benedetto il Signore, mia roccia. Benedetto il Signore, mia roccia, mio alleato e mia fortezza, mio rifugio e mio liberatore, mio scudo, in cui confido. Signore, che cos'è l'uomo perché tu l'abbia a cuore?
Ave Maria,
il figlio dell'uomo perché te ne dia pensiero. L'uomo è come un soffio, i suoi giorni come ombra che passa.
Benedetto il Signore, mia roccia. Chiaramente la roccia è diversa dalla sabbia, tant'è vero che il Signore dice la casa costruita sulla roccia desta, riparano i fiumi, eccetera, eccetera, e la casa non crollò. La casa creata, costruita sulla sabbia, invece sta riparando i fiumi, venne la pioggia, il temporale, tutto quello che c'era, e crollò. Allora, vedete il significato, però, benedetto il Signore, cioè, il Signore è mia roccia, cioè, io mi appoggio a Lui, perché Lui è il mio Signore, non sono io il Signore è Lui. E io mi appoggio a Lui, che è la mia roccia, per cui non cadrò, perché sono fondato sulla roccia che è il mio Signore. Benedetto il Signore, mia roccia, mio alleato e mia fortezza, mio rifugio e mio liberatore, mio scudo in cui confido. Vedete, San Francesco, diciamo che aveva sintetizzato tutto questo, dicendo continuamente, pregando in questo modo, mio Signore e mio Dio e mio tutto, cioè non faceva l'elenco, ma dice è tutto, per cui dire che mia fortezza, mio liberatore, mio... no, è tutto, cioè tutto, non è molto, no, è tutto, ama il tuo Dio con tutto il cuore, vuol dire che tu devi attaccarti a quella roccia con tutte le forze, con tutto il cuore, no? Perché altrimenti finisci che costruisci sulla sabbia. Signore, che cos'è l'uomo perché tu abbia cura a cuore? Io diciamo che ce l'ho in testa come un tempo che mi piace molto di più, perché sta gente che cambia le parole, no? Ma cambiassero la loro vita e si facessero santi, diciamo che lascerebbero stare anche la parola di Dio senza continuare a cambiare, modificare. Vogliamo cambiare Dio invece che cambiare noi, no? Signore, cos'è l'uomo perché te ne curi, c'era una volta, no? Adesso perché tu l'abbia a cuore, no? Pertanto, ma perché forse... Sì, va bene, uno può anche... Ma però, diciamo, era così semplice, no? Perché te ne curi, no? Signore, cura. Cos'è l'uomo perché tu lo abbia a cuore? Vedi che hai allungato la frase, ma hai complicato anche il senso, no? Il figlio dell'uomo perché te ne dia, che tu te ne dia pensiero, perché te ne curi, no? Perché, ma l'uomo è come un soffio, i suoi giorni come ombra che passa, no? Ecco, lì ti fa vedere chi è l'uomo, no? Dice il Signore, io non merito tutto questo, no? Tu fai tutto questo per me. Ma tu devi pensare, Anna, che qui, perché le cose, sai, ti vanno a finire sott'occhio, senza che tu le cerchi, pertanto devo dire che è il caso, ecco, anche di leggere, per esempio, ci sono dei salmi, sono i 7 salmi penitenziali, no? I 7 salmi penitenziali che si recitano alle ceneri, il Venerdì Santo, durante le quaresime, però... Ma noi abbiamo bisogno di leggerle tutti i giorni, no? Soltanto una volta all'anno, no? Allora, per dire, Salmo 31, contro la superbia. Beato l'uomo a cui è rimessa la colpa e perdonato il peccato. Beato l'uomo a cui Dio non imputa alcun male e nel cui spirito non è inganno. Prova a pensare se può, se non può imputare alcun male, vero, nessuna colpa in te, non sei l'Immacolata Concezione, umiliati davanti a Dio, dice sono un poveraccio, sono figlio di poveracci, è vero. Allora, però sono venuti a salvarmi il Redentore, la Corredentrice, e io non li prendo molto in considerazione, diciamo che spero senza far niente di ottenere tutto lo stesso. Tacevo e si logoravano le mie ossa, dai, questo lo sanno le persone anziane che gli fa male le ginocchia, l'anca, la schiena, e si logorano le ossa, mentre gemevo tutto il giorno. Tu intanto non, tu gemi per le ossa o gemi per i tuoi peccati, no? È da stabilire, Anna, secondo te chi geme? Geme per i peccati o per le ossa?
Sarebbe bene che gemesse per i propri peccati.
Sì, ma invece questi gemono perché gli fa male, gli fanno male le ginocchia, gli fanno male la schiena. Giorno e notte pesava su di me la tua mano, come per arsura d'estate inaridiva il mio vigore. Ti ho manifestato il mio peccato, non ho tenuto nascosto il mio errore. Ah, vedi? Ti ho manifestato il mio peccato, ma tu non sei neanche capace di manifestarlo, manco lo conosci, non hai tenuto, cioè hai tenuto nascosto il tuo errore, cioè nascosto e sepolto da un sacco di sciocchezze, tu non sai neanche, non sai neanche che cosa confessare. Ho detto confesserò al Signore le mie colpe, le devi, però devi tirarle fuori queste colpe dal cassetto che è pieno e tu dici che è vuoto, no? Confesserò al Signore le mie colpe e tu hai rimesso la malizia del mio peccato. Per questo ti prega ogni fedele nel tempo dell'angoscia. Ogni fedele è fedele però, vero? Cioè, no, non ti prega l'infedele, ti prega il fedele, colui che riconosce di essere peccatore. Quando irromperanno grandi acque non lo potranno raggiungere. Tu sei il mio rifugio. Mi preservi dal pericolo, mi circondi di esultanza per la salvezza, ti farò saggio, ti indicherò la via da seguire, con gli occhi su di te ti darò consiglio. Non siate come il cavallo e come il mulo, privi di intelligenza, si piega la loro fierezza col morso e le briglie, se no a te non si avvicinano. È interessante perché, vedi, qui è scritto che... che l'asino e il cavallo sono privi di intelligenza, invece noi diciamo, ma guarda com'è intelligente quel cavallo, quell'asino, quel cane, il gatto, sono tutti intelligenti, no? Ma è difficile sentire dire, ma guarda com'è intelligente il santo, no? Che vive Dio, no? Quello sì che è intelligente, gli altri non sono intelligenti, perché non capiscono niente come il cavallo e il mulo, Molti saranno i dolori dell'empio, molti saranno i dolori dell'empio, ma la grazia circonda chi confida nel Signore. Gioite nel Signore ed esultate giusti, giubilate voi tutti retti di cuore. Capito chi può esultare, capito chi può giubilare? I retti di cuore, i giusti, non gli ingiusti, i ladri, gli assassini, gli eretici, quelli no. Ecco, allora, vedi, leggendo la parola di Dio, praticamente il bianco risulta bianco e il nero risulta nero, qui non facciamo i grigiori, no? Che vorremmo che fossero, che si associassero i due colori per formare un grigio. No, il Signore dice chi non è con me è contro di me, chi non è bianco è nero, non può essere grigio. Bene. Anna, allora però adesso tocca a te il Vangelo. No, io siccome l'avevo letto prima questo, dico, vedi i salmi come fanno bene alla salute, no? Ti dicono che nella tua dieta dovresti mangiare anche salmone. No, no, sta attento, ma è meglio che mangi i salmi, guarda, fanno bene alla salute dell'anima.
È un nutrimento, sì. Necessario, chi ha sapienza, vedi, sa dove attingere le risorse. veramente. Allora passiamo a San Luca. Gesù chiede ai discepoli chi la gente crede che egli sia, ed essi gli riportano le varie opinioni udite. Poi domanda proprio a loro che cosa pensino di lui. San Pietro, divinamente ispirato, prende la parola affermando che egli è il Cristo di Dio, ossia il Messia inviato dal Signore. Quindi, per evitare che l'odio dei nemici si abbatta prematuramente su di loro, il Maestro ingiunge loro di non farne parola con nessuno. Gesù preannuncia poi la sua passione e morte, affinché, travolti da quei tragici eventi, la loro fede non venga meno. Dal Vangelo secondo San Luca. Un giorno Gesù si trovava in un luogo solitario a pregare. I discepoli erano con lui ed egli pose loro questa domanda: le folle, chi dicono che io sia? Essi risposero: Giovanni il Battista, altri dicono Elia, altri uno degli antichi profeti che è risorto. Allora domandò loro: ma voi, chi dite che io sia? Pietro rispose: il Cristo di Dio. E gli ordinò loro severamente di non riferirlo ad alcuno. Il Figlio dell'uomo, disse, deve soffrire molto, essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Passo alla meditazione di Don Dolindo. Ecco, tu sei il Cristo di Dio. Le voci della stoltezza su Dio e la sua provvidenza e la nostra voce di amore. Dopo la moltiplicazione dei pani e dei pesci, San Matteo e San Marco dicono che Gesù si appartò su di un monte per pregare, ingiungendo ai suoi di andare in barca all'altra riva. Nel mezzo del lago gli apostoli furono sorpresi dalla tempesta e Gesù li raggiunse camminando sulle acque. San Matteo narra in particolare l'episodio di San Pietro che al comando del maestro camminò egli pure sulle acque. Approdarono poi a Genesaret, dove Gesù operò molti miracoli, e di là si trasferì nei pressi di Tiro e di Sidone, dove avvenne l'episodio della Cananea. Ritornato in Galilea, Gesù vi guarì molti infermi, ed in particolare un sordo muto. La folla nuovamente lo circondò e Gesù lo alimentò con una seconda moltiplicazione, facendo bastare sovrabbondantemente a circa 4.000 persone 7 pani e pochi pesciolini. Dopo questa moltiplicazione avvenne una disputa coi farisei e i sadducei. Tornato a Bezzaida, Gesù vi guarì un cieco. Ed andato coi suoi nei pressi di Cesarea di Filippo, domandò loro che cosa dicessero di lui gli uomini. San Luca non ricorda tutti questi avvenimenti e dalla prima moltiplicazione dei pani passa subito a parlare della domanda fatta da Gesù ai suoi apostoli sulle voci che correvano su di lui. A molti sembra inesplicabile questa lacuna di San Luca e suppongono che sia andato perduto qualche foglio del suo manoscritto, ma è evidente che l'Evangelista, avendo raccolto da altri le notizie dei fatti che narra, non ebbe particolari informazioni su quegli avvenimenti, o le ebbe frammentarie e pensò di non inserirle nel suo libro. Del resto, gli evangelisti non raccontano tutto quello che avvenne nella vita di Gesù e non è da meravigliarsi della lacuna di San Luca. Si potrebbe anche supporre che Gesù non abbia domandato una sola volta agli apostoli che cosa si dicesse di lui e che dopo la prima moltiplicazione, appartatosi con loro in preghiera sul monte sul quale si era recato proprio per questo, abbia fatto quella domanda per risuscitare in loro la fede su quello che egli era veramente. A noi questo sembra più probabile anche dal punto di vista psicologico. Gesù infatti aveva raccolto gli apostoli dopo la missione da essi compiuta per farli rifocillare e riposare e principalmente per dare ad essi il raccoglimento della preghiera e un maggiore sentimento di umiltà, onde evitare che avessero potuto gloriarsi di quello che avevano operato. Raccoltasi sul monte la turba, egli non poteva dare ai suoi apostoli, ma licenziatala, dopo il grande miracolo, li riunì in preghiera e domandò loro che cosa dicevano le turbe di lui. È evidente dal contesto e anche dagli altri Vangeli che gli apostoli avevano capito poco o niente del miracolo della moltiplicazione dei pani. E Gesù con quella domanda volle richiamare la loro attenzione su quello che egli era. Essi, infatti, non avevano ancora in lui un pieno abbandono e una piena fede. Si preoccupavano eccessivamente delle cose temporali, pensavano al loro esaltamento e gareggiavano fra di loro chi fosse il più grande, perché non riflettevano che egli era il Figlio di Dio. Alla domanda di Gesù gli apostoli risposero riferendo le varie opinioni del popolo. Chi diceva che egli era Giovanni Battista, chi Elia e chi affermava che era qualcuno degli antichi profeti risorto. E voi, soggiunse Gesù, chi dite che io sia? Simon Pietro rispose subito per tutti: il Cristo di Dio. La sua fede era piena ed egli nell'esuberanza del suo amore parlò a nome di tutti, anticipando senza pensarlo, ma per divina disposizione, i giorni del suo primato, nei quali avrebbe illuminato tutta la Chiesa con la sua infallibile fede. Era la verità. Ma Gesù ingiunse severamente ai suoi apostoli di non dirla a nessuno, soggiungendo che era necessaria la sua passione e morte e poi la sua risurrezione. A prima vista sembrerebbe che Gesù abbia voluto di proposito essere sconosciuto ai suoi nemici per rendere possibile la sua passione e morte, e sembrerebbe anche che essi non avessero colpa di non averlo riconosciuto, dato che egli non voleva manifestarsi per quello che era. Gesù Cristo invece conosceva il cattivo animo dei suoi nemici e sapeva che una confessione esplicita e prematura della sua divinità, fatta dai suoi apostoli, li avrebbe maggiormente aizzati contro di essi e contro di lui, rendendoli più colpevoli. Egli doveva patire ed essere riprovato. Era questa una necessità conseguente al suo disegno di amore e alla utilizzazione che voleva fare della stessa perversità dei suoi nemici. Ma non dava loro il pretesto per farlo, e nella sua misericordia li attendeva a salutare il ravvedimento con l'evidenza dei fatti che compiva e voleva compiere. Questo ci fa intendere l'ammirabile pazienza di Dio con i peccatori. Egli sa quello che faranno e non manca di dar loro tutti gli aiuti per operare il bene. Sa che ne abuseranno e li dà loro in modo da ridurre al minimo la responsabilità della coscienza. Si nasconde per impedire che rinsaviscano. Si nasconde non per impedire che rinsaviscano, ma per renderli meno colpevoli. Egli poi sa che i suoi eletti ricaveranno tesori di meriti dalle mani dei perfidi. E pur di arricchirli per l'eterna ricompensa, non ha ritegno di apparire egli ingiusto e di dar mano lunga ai peccatori. Il suo gioco divino si vedrà subito. Del resto, i pochi secoli della storia del mondo sono meno che attimi innanzi a lui, e la sua grande carità, giustizia e misericordia verranno presto giustificate. Noi siamo troppo piccoli per poter apprezzare l'ordine mirabile del mondo fisico e di quello spirituale, e siamo estremamente stolti nel dubitare e mormorare di Dio. Diamo a Lui la responsabilità di quello che avviene distorto nel mondo e non sappiamo riconoscere le nostre responsabilità. Per questo ci smarriamo miseramente nei labirinti della vita e abbiamo una fede tanto meschina. Ecco, per esempio, piove di rotto e grandina di primavera, quando tutta la campagna è fiorita. Ma noi non pensiamo subito che quella rovina è frutto della nostra miseria. L'attribuiamo a Dio, del quale siamo sempre pronti a mormorare. E facciamo il gioco di Satana, che ci tende l'agguato per demolire la nostra fiacca fede. È terribilmente strano e penoso che contro Satana non ci rivoltiamo mai. Eppure, se si pensa, è proprio lui a provocare quei disastri, appena noi gliene diamo la libertà con i nostri peccati. Satana ci odia, e odia tutto quello che è splendore di vita, perché egli è morte. Una campagna fiorita nell'ammirabile armonia dei suoi toni e dei suoi profumi, che è lode placida di Dio e promessa di abbondanza per l'uomo, lo urta. Satana sta in agguato, e quando i peccati ci rendono degni del castigo e le preghiere dei buoni non li controbilanciano, mandando sui fiori la benedizione che li tutela, egli esce dal suo agguato, raccoglie le forze disastrose di cui può disporre, irrompe con l'uragano e la grandine contro i fiori che lo urtano, devasta la campagna e poi sguinzaglia i suoi tetri ministri per spingere gli uomini alla maledizione di Dio. È una cosa che dovremmo ponderare, per non essere ad ogni momento i critici stupidissimi della provvidenza. Ed invece di mormorare dovremmo pentirci dei nostri peccati e ripararli. Oh, se ci abituassimo a stare sempre in adorazione innanzi a Dio e a ripetere, chiudendo gli occhi, omnia in sapienza fecisti. O se ponderassimo la nostra distanza da Dio. Gli angeli gli sono tanto vicini, eppure se si considerasse la loro limitata natura e non l'amore che li congiunge a Dio, ci apparirebbero innanzi al Signore immensamente più distanti di quello che non siamo noi dalle stelle del firmamento. E se gli angeli sono faville innanzi a Lui, ma noi che cosa siamo? Quanto è la nostra distanza da Lui? E come possiamo ardire di mormorare di Lui? Alle voci degli uomini su Dio dobbiamo contrapporre la voce amorosa della nostra fede, ripetere con San Pietro a Gesù, nostro Redentore e nostro Re: Tu sei il Cristo di Dio. Siamo tra mille voci disparate che si elevano su Dio dalla terra, e non sono voci di sapienza, di amore, ma di stoltezza e di odio. Chi dice che egli è come un morto sorto dalla nostra tade, un'idea dell'io vivificata dalla nostra miseria? Chi dice che egli è una terribile forza cieca, irrompente dalle cieche forze della natura? Chi dice che egli è la risurrezione di fantasmi antichi e di giochi di ombre? proprio come dicevano di Gesù, che egli era il Battista risorto, o l'irrompente Elia, o qualcuno dei profeti risorti come ombre vaganti dalle tombe. Ci sono oggi quelli che credono a Gesù persino malefico, e questo è terribile, sì, è terribile, e lo combattono, più che non si faccia con un nemico. E Dio domanda con l'impeto del suo amore alla nostra fede: e voi, chi dite che io sia? Che cosa risponderemo noi? Oseremo ancora mormorare di Lui? O rimanere titubanti sulla sua infinita realtà, sulla sua sapienza e sul suo amore? Oseremo ancora giudicarlo alla stregua delle suggestioni di Satana o a quelle del nostro maledetto orgoglio? Rispondiamo con l'impeto dell'amore: tu sei la verità, la sapienza e l'amore per essenza. Tu sei l'Eterno, l'Infinito, l'Onnipotente Padre, Figlio e Spirito Santo. Tu sei potenza, provvidenza e carità, e compi tutto con forza, con suavità e con amore, o Santissima Trinità. Che cosa dice di te il mio intelletto? Ti credo. Che cosa dice la mia volontà? Ti obbedisco. Che cosa dice il mio cuore? Ti amo. Che cosa dico di te nell'oscurità della vita? Ti adoro. Che cosa dico nei dolori? Ti ringrazio e ti amo. Che cosa dico nelle tenebre e nelle angustie? Confido in te. Che cosa dico quando mi chiami al compimento della tua volontà? Ecce ancilla Domini, fiat mihi secundum verbum tuum. Che cosa dico quando la vita mi si rende tribolata? Sono peccatore, merito mille volte di più, ti offro tutto in riparazione. Che cosa dirò nella morte quando tutto mi sfuggirà? Ecco, vengo a te che ho amato, che ho desiderato, che ho sempre voluto. Voglio che la mia vita sia tutta un atto di fede, di speranza e di amore. Voglio renderti testimonianza di verità, di sapienza e di carità, anche a costo di agonizzare. Voglio essere geloso della tua gloria e difenderla contro tutto e contro tutti. Non è uscita mai dal mio labbro una parola di lamento su te, e con il tuo aiuto non uscirà mai, anche se queste labbra mi si marcissero, oh mio Dio. E se Satana mi tenta, non farò mai affiorare dal mio spirito le sue tentazioni, ma le soffocherò nella fede e nell'amore, perché il loro lezzo non ammorbi gli altri. Voglio portare scritto sulla mia fronte coraggiosa: Dio è mia gloria. Sul mio intelletto, Dio è mia luce. Sul mio cuore, Dio è mio amore. Sì, voglio deridere tutto ciò che non viene da Lui, che non è per Lui, che non è con Lui. Voglio aborrirlo, anche se avesse le parvenze del bello, del vero e del buono, perché tu solo, Dio, sei bellezza, verità e bontà. Un libro che abbia una sola ombra contro la sua gloria, per me è più fetido d'un sepolcro e più ripugnante d'un arto consunto dalla lebbra. Un oggetto che è macchiato di obbrobrio perché contro la sua volontà e contro la sua legge è per me più abominevole d'un demonio. Una conoscenza che non mi porti a conoscerlo, ad amarlo, è per me più tenebrosa di un abisso. Oh Dio, Dio mio, che cosa dirò di te, io piccola tua creatura? Farò del mio intelletto un timpano di luce per osannare la tua eterna verità. Farò del mio cuore un cembalo d'amore per cantarti amore. Farò del mio corpo un'arpa a 10 corde, intonate i tuoi comandi per cantarti tutta la mia fedeltà. Che cosa ti dirò io? Creato dalla tua onnipotenza, mondato dalla tua misericordia e vivificato dal tuo amore, ti dirò che sono tuo, che canto le tue misericordie in eterno e che corro a te come cervo alla fonte. Oh, non mi dite che su di una parola del Vangelo io mi dilungo, poiché non è mai eccessiva la protesta dell'amore tra le voci folli che corrono nel mondo su Dio. Ponderate quel che dicono gli uomini di Dio e vedete se non ne rompe, se non deve rompere dal nostro cuore, percosso come la roccia del deserto, un fiume di amore, un devastante fiume, che tenti trascinare nell'abisso tutte le brutture dell'ingratitudine umana. Oh, come potrebbe essere eccessiva la testimonianza resa all'infinito. Oh, si può imporre un freno al cuore che geme, o un laccio all'impeto dell'amore ferito? Ed io gemo, mio Dio, perché la tua gloria è manomessa dai vilissimi vermi umani e il mio povero cuore è ferito dalle ingiurie che ti si rivolgono. Perché non mi dai le ali? Perché non mi muti in un turbine? Perché non divento una fiamma? Perché non volo turbinando laddove è rinnegato il tuo nome? Perché non consumo con il mio amore quello che si oppone al tuo amore? Domandamelo ancora, mio Dio. Che cosa tu dici di me? Domandamelo, perché non mi stanco di dirtelo. Tu sei carità. Che cosa dico di te? Ti risponda l'essere mio fatto vittima di amore, ti risponda con le armonie del dolore e rompente dalla mia fragilità come scroscio di amore. Tu sei degno di ogni amore, tu solo. Che cosa io dico di te? Ti risponda per me la mia sorella morte, spegnendo la mia fiamma crepitante tra le angustie dell'agonia. Tu sei vita. Che cosa dico di te? Ti risponda per me dal mio sepolcro la putredine che dissolverà il mio corpo. Tutto invecchia come panno che si consuma. E tu sei l'immutabile. Che cosa io dico di te? Ti risponda per me l'armonia dell'eterna gloria, nella quale spero che ti loderà l'anima mia in eterno. Santo, santo, santo sei tu, Dio della gloria, Padre, Figlio e Spirito Santo, potenza, sapienza ed amore. O Santissima Trinità. Amen. Mamma mia, che canto d'amore, Don Dolino, ma senti che espressioni, mamma mia.
Ma
creatura meravigliosa.
Meravigliosa proprio. Sì. Se penso che queste parole, diciamo, manco i fidanzati sono capaci di dirsele, no? Perché sono troppo, troppo terreni, no? Questo è un cantico d'amore spirituale. Ecco.
Che non mi dilungo su una parola del Vangelo, non ditemi questo, mamma mia, è una cosa veramente che
sulla parola del Vangelo, non sulle nostre idee, no? Sì, cioè, sì. Solo tu hai parole di vita eterna, solo tu, ecco. Bene, allora domani, io il sabato con Maria, vero? E domani è la festa di San Michele Arcangelo, e la novena bisognava averla detta, noi la diciamo tutti i giorni perché bisogna recuperare quelle non dette. Comunque domani mediteremo, ecco, l'angelo svela a San Giuseppe il mistero. Sapete che lui vedeva la Madonna che si vedeva che era incinta, dice: io non capisco cosa è successo, perché questa creatura, io so che è una santa creatura, però questo fatto come si spiega umanamente è impossibile spiegarlo. Aveva pensato di fuggire, dice: così me ne vado nel deserto, muoio e lei risulta una madre vedova, no? Così non voglio certamente metterla in difficoltà, però lei sapeva, sentiva questi pensieri, ecco, che stavano nel cuore e nella mente di San Giuseppe, e pregava il Signore: aiutalo, dagli luce, fagli capire, sei tu che devi intervenire, non posso dirglielo io. E così adesso noi abbiamo domani avremo, ecco, l'angelo che verrà a dire: non temere Giuseppe, dipende, non temere Giuseppe. Ma sai quante volte noi temiamo? Ma non temere, abbi fiducia, dobbiamo non temere. Bene, bene, bene. Allora, noi chiudiamo questa nostra... Cioè, un fioretto tu però, è vero?
Sì,
che mi dimentico
sì,
sempre
sì.
Che tu sei sempre là,
no, no,
pronta con i fiori. Sì, sì.
Eccolo, è quello di oggi. Oh Gesù, mi appello alla vostra misericordia. È incredibile, incredibile. Santa Caterina da Bologna nutriva per le anime il più eroico amore. Giunse a pregare Dio, se ciò poteva ritornare sua gloria, di collocarla nel più profondo dell'inferno e, riservandole solo la sua grazia e il suo amore, di metterla sotto il martello della sua collera, come un'incudine su cui la divina giustizia potesse battere eternamente per espiare le colpe passate, presenti e future e salvare le anime dei peccatori. Un noto ladro condannato per i suoi delitti ad essere bruciato vivo sulla pubblica piazza, avvisato della vicina morte, si era dato in preda alla disperazione. Sacerdoti, religiosi ed altre buone persone si affaticarono invano per indurlo a pentirsi e confessarsi. Il condannato non faceva che invocare il demonio in suo aiuto e proferire orrende bestemmie. Essendo stato raccomandato alle preghiere delle Clarisse, per lui Santa Caterina volle passare l'intera notte in preghiera davanti a Gesù sacramentato, dove con le braccia distese così parlò al suo celeste sposo: Signore Dio mio, non mi allontanerò da qui finché non mi avrete donato quest'anima redenta con il vostro preziosissimo sangue. Oh Gesù, non negate questa grazia alle mie preghiere, ma ascoltatemi, che se io sono indegna di essere esaudita, mi appello alla vostra misericordia. Aveva appena proferito queste parole quando una voce uscita dal tabernacolo le rispose: non te la posso negare più a lungo, voglio che quell'anima ti sia donata e per amor tuo sia salva. Il giorno dopo un messo venuto dal carcere portò la notizia che quell'assassino, con grande meraviglia di tutti, si era improvvisamente convertito e, detestando con molte lacrime i suoi misfatti, domandava di confessarsi. Perciò pregava le suore di mandargli il confessore del monastero. Ringraziava davvero queste anime parafulmini.
Vedi, questo è un esempio, no?
Sì.
Se Santa Caterina non avesse pregato, non avesse supplicato, quel fratello ci sarebbe dannato.
Sì.
Invocava Satana, pensate un po'.
Mamma mia.
Allora, ma noi pensiamo, ogni giorno muoiono 250.000 persone al giorno, sono tutte in grazia di Dio, magari, forse è vero. Quante si salveranno? Voi pensate... E noi stiamo qua a bighellonare, si dice, si può dire così, ecco, a perdere tempo e invece dire: ma ho detto qualche rosario, ma potrei anche dirne qualcuno in più, e forse qualcuno in più, e crescere, diciamo, ogni anima, cioè ogni rosario recitato, un'anima salvata, è un sacrificio, ovvero in riparazione dei miei peccati, di quelli dei miei fratelli. Allora tu veramente somiglia a Gesù Cristo, sei un suo servo, perché hai imparato da Lui, imparate da me che sono mite e umile di cuore, imparate da me, Lui si è offerto per salvare, tu cristiano non ti offri per salvare, ma come fai a essere cristiano che non stai seguendo Gesù Cristo, l'esempio di Gesù Cristo? Anna, già sgolarsi a forza di dire delle cose che dovrebbero saperle tutti, E non la senti dire, se non raramente.
Nel vuoto, sì, mamma mia.
Ah. Bene, allora salutiamo tutti i nostri cari ascoltatori, vi raccomandiamo domani San Michele, San Gabriele, San Raffaele Arcangelo, questi principi delle celesti milizie, ecco, ma soprattutto San Michele il combattente, perché intervenga e ricacci all'inferno Satana e tutti i suoi satelliti. Sì. Bene, santa giornata a tutti voi da Claudio
ed Anna. Ave Maria.
Ave Maria.